Bau, bau, bau.
24 mattino.
Non so se sono stato chiaro.
Accepting the patches and wheels of a positive mind. Buongiorno Simone, saggia decisione sarebbe quella di Trump se riesce ad evacuare la striscia di Gaza, perché il punto di principio è sempre lo stesso: meglio a Gaza morti o altrove vivi, perché quando sarà finito lo scambio di ostaggi, Israele ricomincerà la guerra. Su questo state le porcette.
Beh, a proposito del piano di Trump per Gaza, non c'è altro da dire se non che si tratta di una orribile ipotesi di pulizia etnica, e in questo Trump, mettendo insieme le dichiarazioni sul canale di Panama, mettendo insieme le dichiarazioni sulla Groenlandia, si accomuna sempre più agli autocrati di Cina e di Russia, che attuano una politica imperiale violenta e di sopraffazione.
Bisogna dire, Simone, che Calenda ha detto la verità, ma non solo i libici. I governi di sinistra hanno chiuso gli occhi davanti alle esigenze degli americani, agli incidenti degli americani, per esempio quando hanno tagliato la funivia, hanno fatto finta di niente. Cioè, voglio dire, non è una cosa così nuova. La politica è questo, purtroppo sono anche compromessi.
Il punto mi pare proprio quello, caro ascoltatore, ed è un punto generale: il fare i conti con quella che è la ragion di Stato, la realpolitik. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, abbiamo dedicato una puntata esattamente a questo, uno spazio alle 8:35. È chiaro che bisogna capire dove mettere il limite a tutto questo, però le relazioni con paesi non propriamente democratici, la protezione, tra virgolette, se così vogliamo chiamarla, di personaggi non limpidi, tutto questo è una costante nei rapporti che paesi democratici come il nostro hanno con quelle che sono sostanzialmente delle autocrazie. Guardate solamente i luoghi dai quali ci approvvigioniamo di gas e petrolio, tanto per dare un'idea. È chiaro che ci sono una serie di patti inconfessabili o scarsamente confessabili o da coprire con il segreto. Il punto è come gestisci tutto questo anche dal punto di vista della comunicazione. Oggi Carmelo Caruso sul Foglio riporta una frase, non so se strappata, un'indiscrezione del ministro alla sicurezza energetica Pichetto Fratin: bastava mettere il segreto di Stato, ma i miei colleghi si sono fatti intortare dai burocrati. Questa sarebbe la frase che verrà, immagino, prontamente smentita, però il punto è esattamente questo. Sulla questione di Donald Trump e di Gaza vi rimando a un'altra parte della rassegna stampa, cioè ne parleremo tra poco. Soprattutto perché, a fronte di tante interpretazioni che vedrete sui giornali, è una follia, è un pazzo, è pulizia etnica, ci sono anche delle letture un po' diverse. Letture che dicono: guardate che questo lo sa benissimo che è un piano inattuabile, è un modo per tirare fuori, come si diceva prima, l'Arabia Saudita e tutto questo mondo, e dirgli: beh, è ora che facciate qualcosa, e potrebbe nascondere qualcosa di più. Ed è su questo poi che andremo, perché poi ripeto, mi viene da dire che è inutile ragionare solamente sull'indignazione, forse conviene affrontare razionalmente, per quanto possibile, che cosa si nasconda dietro queste parole. Posto che naturalmente un'idea di quel genere è un'orribile idea di pulizia etnica, come dice l'ascoltatore, mi pare evidente a tutti questo. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Giovedì 6 febbraio, alle 7:23 minuti. Carmelo Lauricelli regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Hein e il resto della squadra, come sempre vi dico, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, le vostre riflessioni, le vostre idee. Le aperture dei giornali di oggi, il Sole 24 Ore si dedica a Telefisco, che si è svolto ieri con 72.000 partecipanti, 23 esperti che hanno partecipato ai lavori, 76 sedi collegate, è l'appuntamento tradizionale del Sole 24 Ore, nel quale è intervenuto il vice ministro dell'economia, l'uomo che ha in mano la riforma fiscale e tutte le questioni fiscali, che è Maurizio Leo, che parla di taglio IRPEF fino a 60.000 euro, cioè l'obiettivo del governo sarebbe quello di intervenire sul ceto medio, e poi sulla rottamazione delle cartelle, salvagente in arrivo. Il giornale si distingue, anzi ci sono due quotidiani che si distinguono dagli altri, oltre al Sole 24 Ore, per l'apertura scelta. Il giornale sceglie le parole di ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che, come già vi dicevamo prima, sono parole molto forti, uno dei discorsi più forti del settennato nel ricevere la laurea honoris causa a Marsiglia. Musk, Ucraina, il pugno di Mattarella, il titolo del giornale. Il Presidente paragona Putin a Hitler e definisce Mr. Tesla un corsaro. E il manifesto che apre su, anche di questo parlavamo prima, abbiamo accennato prima, me lo ha ricordato in realtà un'ascoltatrice, che ieri è stata liberata Mahzoun Majidi. Chi è Mahzoun Majidi? È l'attivista curdo iraniana in carcere a Crotone da 14 mesi, accusata di essere una scafista. Scafista non era, lo ha dimostrato ampiamente anche i contatti con 37 organizzazioni non governative diverse. Il Tribunale di Crotone l'ha assolta, non è una scafista di migranti, è un artista, un attivista in fuga dall'Iran e tenuta in carcere, pardon, per 10 mesi, non per 14. E poi tutto il resto è sulla vicenda Nordio, che si fa smentire persino da Piantedosi, è il titolo del Fatto Quotidiano, che parla di figuraggio dei due ministri per conto di Meloni. Fatto Quotidiano che riporta appunto quello che a nostro giudizio sarà un po' il caso politico dei prossimi giorni, e sono queste chat interne a Fratelli d'Italia, nelle quali si parla di malissimo di Matteo Salvini, non ha onore, ama Putin, è un bimbo minchia. Queste sono le frasi che si leggono all'interno di queste chat, che non è chiarito qua come siano state ottenute, immagino da qualcuno che ne è uscito e che ha conservato qualcosa, perché da domani esce questo libro che si intitola Fratelli di chat, di Giacomo Salvini, edito appunto dal Fatto Quotidiano. La grande assoluzione è il titolo di Avvenire. Il ministro della giustizia Nordio giustifica la liberazione del torturatore libico al-Masri e l'operato del governo. Al-Masri, Nordio contraddice Piantedosi, è l'apertura della Stampa, anche se il titolo forte è su Mattarella e sull'Europa. Asilo democratico, Libero contro l'opposizione, insulti, urla e cartelli, l'opposizione fa una sceneggiata in diretta TV. Caso Al-Masri, il suicidio del governo, addirittura secondo Domani Meloni manda i ministri a schiantarsi. Governo in aula, lo vuoi a Mauritius. Dice La Verità: nell'ufficio del magistrato sono rimasti due fascicoli scottanti, quello sulla squadra Fiore, che contiene anche intercettazioni nei confronti di agenti dei servizi, e quello su Domani, nel quale per errore ha infilato la velina sul capo di gabinetto della Meloni, ma è in vacanza appunto a Mauritius. Caso Libia, in aula è Bagar, è l'apertura del Corriere della Sera. Al-Masri, battaglia su Nordio. La Repubblica, muro contro muro in aula sul caso Libia, Quotidiano Nazionale. Al-Masri, Nordio accusa l'AIA, ossia la Corte Penale Internazionale. Il Messaggero: caos colposo, il titolo del Riformista, bisognava rivendicare subito la ragion di Stato, ma il vero pasticcio doloso è quello della Corte Penale Internazionale. Viltà, complicità, bugie, secondo l'Unità. Queste sono le aperture dei giornali di oggi. Vorrei attirare in apertura di rassegna stampa la vostra attenzione su una storia di cronaca che mi pare un po' sottovalutata per quello che rappresenta. Io non so se ci dica qualcosa di più di quello che su quello che succede. Ieri abbiamo trattato alle 8:35 della questione di quanti coltelli e quanta criminalità c'è tra i giovani, cioè questa, se c'è o meno una tendenza maggiore alla violenza. E però la storia, o almeno questo inizio di indagine sulla morte di Aurora, una ragazzina di 13 anni a Piacenza, apre uno squarcio su qualcosa di, non so se di inaspettato oppure no, ne scrive Simona Pletto sul Libero, uno dei quotidiani che dedica più spazio a questa vicenda. Il sospetto che non fosse stato suicidio è nato fin da subito, ma a supporto della tesi ora arriva anche un esame scientifico. Aurora, tredicenne, morta a Piacenza il 25 ottobre scorso, precipitando dal terrazzo del palazzo di via 4 Novembre, è stata probabilmente spinta giù. E probabilmente a spingerla giù, almeno stando a quello che ritengono i magistrati, sulla base delle informazioni che hanno raccolto, sarebbe stato l'ex fidanzato di 15 anni, di fatto un femminicidio. Aveva dei lividi sulle nocche delle mani, compatibili con i pugni che le avrebbe sferrato lui per farle mollare la presa, mentre disperata cercava di rimanere aggrappata alla ringhiera e quindi alla vita. Anche un livido sul braccio, forse è stata afferrata con la forza. La compatibilità di un tentativo di soffocamento, due lividi sul collo della vittima. E poi i testimoni, due di loro hanno riferito di aver assistito alla scena pur da una certa distanza. Una terza avrebbe sentito le urla disperate della ragazzina. La piccola sarebbe stata vista appesa alla ringhiera mentre il ragazzo batteva con i pugni sulle sue mani per farla cadere. Si interroga su questo Stefano Zurlo sul Giornale, siamo a pagina 19. 13 anni lei, 15 lui. Non ci sono ancora certezze, ma se i sospetti, anzi indizi pesanti, dovessero trovare conferma, dovremmo aprire un nuovo capitolo. I femminicidi sono arrivati come un contagio fra gli adolescenti, in realtà poco più che bambini. A 13 anni, quando il trucco e il rossetto dovrebbero essere una novità, lei era già l'ex fidanzata di lui, come se ci fosse già un passato di esperienze e relazioni che l'anagrafe invece mette in dubbio. È tutto fuori dai nostri parametri in questa vicenda che speriamo rimanga un'eccezione, isolata, non ripetibile, sempre che sia andata come pensano ogni giorno di più gli inquirenti. A 15 anni si può spingere una ragazzina giù dal terrazzo, morta, crudele e insensata? Tutto il resto ci porta verso abissi di solitudine e di disagio profondo davanti a personalità intossicate che i radar degli educatori, dei familiari, della scuola non avevano colto o avevano sottovalutato. In ogni caso non hanno saputo tenere per mano di fronte ai primi eventi impetuosi della vita. Sentimenti ed emozioni di adulti interpretati forse con la coscienza di bambini. Un gap profondo che trasforma la tenerezza in ferocia e l'amore in odio. Si possono aggiungere altre norme e altre pagine al codice rosso, ma qui siamo prima. Salta il confine. Se una generazione assente o non è più guida e l'altra va allo sbaraglio nel buio della propria presunzione, allora dobbiamo prepararci al peggio. Persino ad assassini con i pantaloni corti e femminicidi lontani da quelli ugualmente terribili cui ci hanno abituato le cronache, rapporti logorati dal tempo e dalle vicissitudini finiti a coltellate. Qui si era ex prima ancora di essere qualcuno o qualcuna. Si uccide prima ancora di aver vissuto. Riflessione che teniamo là. E restiamo, direi, su casi di cronaca, su casi di cronaca che riguardano minorenni. Donne, innanzitutto. Anzi, ragazze. Anzi, ragazzine. È la vicenda che sta facendo molto discutere, che avviene a Monfalcone, dove, racconta Gianna Fregonare, già sui quotidiani nei giorni scorsi, però il riassunto oggi del Corriere della Sera è eccellente, a pagina 23, sono mesi che ogni mattina le ragazze con il niqab, il velo integrale che lascia giusto una fessura per gli occhi, si fermano all'ingresso dell'Istituto Pertini di Monfalcone, dove studiano. Erano 5 all'inizio dell'anno, ora una si è ritirata. Prima di entrare in classe vengono identificate da una professoressa. In un'aula al piano terra, di fronte alla sola insegnante, appoggiano lo zaino e si alzano il velo. Serve per controllare che siano effettivamente loro. E poi vanno in classe con il velo integrale, con il niqab. Provengono da famiglie originarie del Bangladesh, i padri lavorano nei cantieri, a Monfalcone su una popolazione di 30.000 persone, il 30% è straniero e il 25% di religione islamica, al Pertini sono abituati, la preside Carmela Piraino dice di fronte al fatto che hanno rifiutato di toglierlo, ha scelto per l'accoglienza. Il ragionamento ci ha portato a ritenere che imporre può indurre le ragazze a lasciare la scuola, mentre l'istituzione raggiunge il suo scopo quando l'allievo consegue i 5 anni di studio, di qui la necessità di ricreare tranquillità e fiducia per far sentire a casa le giovani e capire se il lavoro di insegnanti e compagni possa portarle a essere più libere. Protesta la Lega, Salvini: è inaccettabile che una scuola sia costretta ad adattare i propri regolamenti per sottostare a culture incompatibili con i nostri valori. Avanti con la proposta della Lega, che è quella di vietare esplicitamente i capi di vestiario atti a celare il volto, come nel caso del burka o del niqab. Pagina 23 del Corriere della Sera. Infine, un'ultima storia che riguarda in questo caso un ragazzino minorenne, un bambino, ed è la storia della Corte di Cassazione, una sentenza che decide che i genitori non volevano una trasfusione per il figlio. E la Cassazione, prima i giudici ordinari, fino alla Cassazione, hanno deciso che no, decide il medico per loro. La storia. Pubblicata il 3 febbraio, seppure è compito e prerogativa dei genitori dare al figlio un'educazione anche sotto il profilo religioso, non può non considerarsi che le scelte religiose future del minore potrebbero essere diverse. Non è accettabile che i genitori adottino decisioni in cui la loro fede religiosa sia assolutamente condizionante e prevalga in ogni caso, sempre e comunque, sugli altri interessi del minore. Qualcuno di voi avrà pensato che si tratti di testimoni di Geova che hanno questo problema delle trasfusioni. No, non è così. I genitori di Benedetto, nome di fantasia, avevano rappresentato ai medici dell'ospedale al quale si erano rivolti che intendevano prestare il consenso alla trasfusione solo a condizione che il sangue provenisse da donatori non vaccinati contro il Covid-19, e poi ritenevano pericolosa la proteina Spike anche per motivi religiosi, in quanto per produrre il vaccino sarebbero state utilizzate linee cellulari provenienti da feti abortiti. La Cassazione gli ha detto: la trasfusione, vostro figlio la fa. Pausa.
24 mattino.
Diciamo, su questo punto evidentemente non c'è una strategia comune. Cioè, come la legge lei? Bau bau.
Cuccia del cane, visto che prima ti sei permesso di parlarmi in questo modo, io ti ricordo.
Bene, oggi, scusate, oggi è così. Oggi è così. Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia, Tagada. Bau, bau. Allora, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come si diceva ieri, ha fatto un discorso, ci pare, rilevante. Il quotidiano che dà più spazio, i quotidiani che danno più spazio sono La Stampa e il Giornale a pagina 7 con Pier Francesco Borgia, che racconta di questo intervento a Marsiglia nel quale ha ricevuto la laurea honoris causa. È un discorso nel quale ha di fatto paragonato la Russia ai progetti espansionistici della Russia, a quelli del Terzo Reich, e quindi sostanzialmente a Hitler. Dice questo, ricordando quello che è successo dopo la crisi del 29: anziché cooperazione a prevalere fu il criterio della dominazione, furono guerre di conquista. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L'odierna aggressione russa all'Ucraina è di questa natura. E poi, nel richiamare l'Europa a non ridursi a quello che definisce un vassallaggio felice, parla anche delle sfere di influenza di questo nuovo mondo dei miliardari della tecnologia. Sfere di influenza che hanno il volto e il potere economico dei grandi dominatori del cyberspazio, dallo spazio extraatmosferico, che agiscono, dice il presidente Mattarella, come novelli corsari e usurpatori delle sovranità democratiche, che vedono le organizzazioni internazionali come un nemico perché di ostacolo ai propri interessi. Il riferimento, neanche troppo velato, è agli oligarchi della tecnologia, di cui Elon Musk è il più conosciuto. Nel frattempo Tesla ha qualche problema, lo racconta Alberto Annichiarico a pagina 37 del Sole 24 Ore, perché a volte quando ti mischi con la politica questo può far male ai tuoi affari. Inizio del 2025 è tutto in salita per Tesla. In gennaio la casa automobilistica ha registrato un calo delle vendite nei principali mercati europei. Germania meno 59% a gennaio. mentre il mercato tedesco delle auto elettriche è ripartito. Francia meno 63%, Regno Unito meno 12%, difficoltà che non sarebbero legate soltanto a scorte limitate all'attesa della nuova Model Y Juniper dopo il debutto in Cina, ma anche all'effetto Elon Musk. Le posizioni politiche divisive, il sostegno ad AfD in Germania, il ruolo di spicco nell'amministrazione Trump, la sua immagine sempre più polarizzante non aiuta l'immagine di Tesla, che perde appeal anche in California, meno 12% di vendite nel 2024 e quota di mercato in calo. Mi pare interessante. A proposito di amministrazione Trump, come vi dicevo, c'è chi giustamente si indigna per il piano pronunciato dal presidente americano su Gaza, ossia svuotare Gaza dai palestinesi e farne la riviera del Medio Oriente. C'è chi analizza che cosa potrebbe esserci dietro. Lo fa per esempio Stefano Graziosi sulla Verità, che dice che ci sono due elementi interconnessi da sottolineare. In primis, è possibile che Trump voglia rispolverare almeno una parte del piano di pace che aveva presentato durante il primo mandato, che prevedeva investimenti del valore di 50 miliardi di dollari nell'arco di un decennio. La metà sarebbe andata ai territori palestinesi, il resto in Libano, Egitto e Giordania. Al di là delle cifre e dei dettagli, il presidente americano vuole ritornare a quel tipo di logica in vista della ricostruzione di Gaza. La necessità è di attrarre investitori e questo è un punto, cioè il temporaneo controllo della striscia da parte americana servirebbe a questo. Secondo, natura geopolitica. Stando a quanto risulta la Verità, l'idea di Trump sarebbe quella di spostare i palestinesi soprattutto nella parte meridionale della Giordania e di porre man mano la striscia sotto l'influenza più o meno diretta di Riyadh, dell'Arabia Saudita. È vero che ieri il ministro degli esteri ha criticato la proposta del presidente americano, ma è altrettanto vero che Riyadh deve muoversi in modo circospetto, senza trascurare che se un domani dovesse realmente far rientrare Gaza nella propria orbita di influenza, l'Arabia Saudita acquisirebbe de facto un porto nel Mediterraneo. In prospettiva sarebbero quindi i sauditi a portare avanti i progetti di ricostruzione e di rilancio della striscia, il che rappresenterebbe anche un fattore di rassicurazione per Israele. Il vero obiettivo americano, scrive Gian Michele Sin, è l'alleanza globale con India, Arabia, Israele ed Egitto, e che passa esattamente dalla pace a Gaza. Scrive Micol Flammini sul Foglio, dice cosa c'è di vero e di no nell'annuncio su Gaza. Intervistando Liane Pollack-David, cofondatrice del Consiglio per la Sicurezza Regionale, un istituto nato poche settimane fa per portare avanti gli accordi di Abramo, ed è ex membro del Consiglio per la Sicurezza nazionale israeliano, dice: la reazione era prevedibile di tutto il mondo arabo e non solo. Tutto però dipende dal dietro le quinte. Non sappiamo quanto siano allineati Trump e l'Arabia Saudita. Il piano, dice ancora questo analista, non andrà nella direzione verso cui promette di andare, ma l'obiettivo è tirare fuori i paesi arabi o i paesi dell'area, cioè tiro fuori un piano impossibile per dire a questi paesi: dovete dire la vostra e dovete far emergere quello che si diceva. Cosa ancora dalla giornata di oggi? Vi porterei molto rapidamente sulle questioni energetiche. La prima è una notizia che ha oggi il Sole 24 Ore, ossia che c'è un'intesa sui mini reattori tra Enel, Ansaldo e Leonardo sul nucleare. Dopo un lungo dibattito, scrive Gianni Trovati, il nucleare italiano è pronto a ripartire davvero. È arrivata l'intesa fra Enel, Ansaldo Energia e Leonardo per la costruzione di una nuova compagnia chiamata a rendere operativi le ambizioni scritte nei programmi di governo. La nuova realtà svilupperà la propria attività nel settore delle nuove tecnologie nucleari, puntando prima di tutto sui piccoli reattori modulari, i cosiddetti mini reattori ad acqua di terza generazione, ma in agenda avrà anche la ricerca e il monitoraggio della quarta generazione dell'atomo. L'accordo tra le partecipate del Tesoro prevede la creazione di un'azienda, di una newco, di una nuova compagnia che avrà, nella quale Enel avrà il 51%. Ansaldo avrà il 39%, Leonardo il 10% e rappresenterà il braccio operativo di un progetto portato avanti con il ministro dell'Ambiente e quello delle Imprese e del Made in Italy. È basato anche sulla ricostruzione di una cornice normativa e regolatoria per superare lo stallo creato dal referendum del novembre 87. A 38 anni da quel referendum nato sulla paura di Chernobyl, ricorda Gianni Trovati, l'Italia è priva di infrastrutture di produzione, ma ancora ricca di competenze teoriche e industriali. Tenete presente questo: su 277 imprese aderenti all'Alleanza Europea sui reattori modulari, quelli piccoli, 50 sono italiane. È un dato, mi pare notevole. Il traffico.
24 mattino.
E siamo come ogni giovedì con il nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Fabio, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a tutti.
Eccoci qua a celebrare un'altra ottima edizione di Telefisco. Fabio, tra l'altro, trovate all'interno del Sole 24 Ore l'inserto con una serie di dettagli, a prescindere, no, dalla nostra celebrazione di un nostro appuntamento tradizionale, del quale ovviamente siamo contenti. Trovate anche molte informazioni interessanti, dal super bonus, il catasto, la rateazione per i debiti oltre i 120.000 euro, tutto i dettagli che riguardano le entrate, e poi la presenza del viceministro Leo che ha parlato di taglia alle tasse al ceto medio. Fabio.
Intanto, Simone, lasciami dire, grande soddisfazione, è stata davvero la giornata dei record, i numeri parlano chiaro. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i colleghi, e sono tanti, che hanno lavorato questo successo straordinario. Perché poi vengo appunto alla domanda che mi hai fatto, ma non riesco a trattenermi. La giornata di ieri ha dato il senso di un'iniziativa che ormai ha compiuto 34 anni, ma cerchiamo di declinare questo numero. Significa che è partita in un altro secolo, nel Novecento, ed ha il significato, questo successo, della vitalità del gruppo Sole 24 Ore, ma anche della comunità che rappresenta. È una comunità di cui fa parte ovviamente anche Radio 24. Chiusa la parentesi, vengo alla tua domanda. Intanto ringraziamenti anche al ministro Leo, al viceministro Leo, è quel papà della riforma fiscale, sta cercando di portarla avanti. Il terreno è minato per tante ragioni, perché il rapporto tra gli italiani e il fisco, tra gli italiani e le tasse, è davvero un rapporto complicato, perché diciamoci la verità, sotto questo aspetto è un paese strano, le tasse continuano a pagare in pochi e i tanti cercano di farla franca e spesso ci riescono, ed è questo un po' il punto su cui occorre una svolta. Direi che sono sostanzialmente tre gli aspetti che non vanno dimenticati, al di là della giornata di ieri, che oggi spieghiamo in 12 pagine ricche di risposte a domande più o meno inquietanti, per cercare di capirle di più. Primo punto, occorre ancora fare uno sforzo di carattere straordinario per semplificare. Ogni volta che qualcuno ha a che fare con la materia fiscale gli viene mal di testa, sia che sia un cittadino comune e sia che sia un esperto, un professionista. Quindi la parola d'ordine, riprendendo un vecchio slogan, è semplificare. Certo, se poi alziamo lo sguardo, guardiamo cosa succede in Europa, Bruxelles, che lì suona la stessa musica, questo è un male comune per tutta l'Europa, ma non è che mal comune mezzo gaudio, invece occorre una svolta nei rapporti tra i cittadini e il fisco, e questa svolta ha come slogan principale quello, per l'appunto, del semplificare. E poi c'è un altro aspetto, è che la fotografia del paese reale non corrisponde con la fotografia che nasce dalle dichiarazioni dei redditi. Caro Simone, giustamente il ministro Leo ieri era orgoglioso, no, del provvedimento a cui stanno lavorando, cioè quello di far pagare un po' meno alle fasce di reddito fino ai 60.000 euro. E questo è stato definito ceto medio. Quindi, caro Simone, tu non sei ceto medio, tu sei un riccone, un paperone.
Basta, con questa storia.
Ti provoco, ma questa è la verità. La fotografia del paese, dobbiamo dirlo con forza, che esce dalla dichiarazione dei redditi, non è la fotografia del paese reale. Quindi, per chi paga le tasse, oltre al danno, la beffa di sentirsi definire un paperone. Dopodiché, come hai detto tu altre volte, porti i bambini a scuola, ti passa davanti quello in SUV e magari scopre che c'ha l'esenzione del bonus mensa. Allora questo non va bene, no? O sei d'accordo?
Vabbè, sì, figurati, come non essere d'accordo, caro Fabio. Poi sei il direttore, come posso non essere d'accordo?
Chiudiamo su un aspetto, caro Simone, ti ringrazio per il riconoscimento di cui ti sarò immensamente grato. No, il terzo aspetto è che chi paga le tasse ne paga troppe. E qui occorre andare avanti con forza verso la direzione che ha invocato anche il Vice Ministro Leo, il Governo, abbassare le tasse a chi le paga e utilizzare i soldi dell'evasione per raggiungere questo obiettivo di equità. Non si può pagare il 60% di tasse, vuol dire cominciare a lavorare per se stessi a luglio, a volte anche dopo, e non è possibile questo. Quindi, pagare tutti per pagare meno. Ed è questo il secondo slogan che lascio agli ascoltatori. E si può fare, e chiudo ricordando una operazione molto interessante che per esempio ha fatto il Comune di Roma. Il Comune di Roma è andato a controllare un po' come funziona la tassa dei rifiuti e è riuscito a raccogliere, ricordo bene il numero, un 158 milioni in più. Quei soldi li ha destinati ad abbassare la tassa di rifiuti. Questa è la strada. Stanare gli evasori e con quei soldi abbassare le tasse a chi le paga, che si è stufato di fare il pantalone che viene dissanguato.
Tra l'altro, dato che me l'hai ricordato, che la stessa cosa che sta tentando di fare anche il Comune di Napoli, oggi c'è proprio sul Sole 24 Ore un'intervista, un colloquio di Vera Viola con l'assessore al bilancio, che è Pier Paolo Baretta, tra l'altro ex sottosegretario all'economia, che ragiona proprio intorno a quello che sta succedendo a Napoli, dove c'è un'evasione della Tari e delle tasse locali che è fortissima, e là si sta cercando di lavorare esattamente in questa direzione. Senti Fabio, invece...
Hai fatto bene a ricordarlo, obiettivo stanare le case fantasma, cioè sono quelle case che si sa dove sono ormai da 10-15 anni, l'agenzia delle entrate le ha individuate, fate di pagare le tasse a questo milione di case fantasma e non rompete gli zebedei a chi le tasse già le paga.
Mi sembra giusto. Senti Fabio, io chiuderei parlando di Mattarella. Oggi, come si diceva ieri, è un discorso molto forte quello del Presidente della Repubblica, il quale si è soffermato anche sull'Europa, ha detto rischia un vassallaggio felice, cioè ha detto deve scegliere tra il vassallaggio felice e prendere in mano il suo destino, in sostanza.
A me ricorda la battuta di Beppe Grillo del 5 Stelle, la decrescita felice. Non c'è passaggio finito, caro Simone, perché questo è anche un terzo messaggio che lascio agli ascoltatori. Il vassallaggio non è mai felice, perché la libertà, l'autonomia, l'orgoglio non si possono vendere a nessun prezzo.
Grazie al nostro direttore, al direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, ti auguro una buona giornata, un buon lavoro e ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao.
E che nessuno ci mette i piedi in testa, caro Simone.
Ok, il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.